radio tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ennesima puntata di Punto Bianco Rosso. Non è ancora la versione estiva, fra poco ci arriveremo con puntate sicuramente più corte, vedremo se già dalla prossima settimana, intanto per seguire quello che accadrà, e purtroppo quello che accadrà lo sapete ormai bene. Non ci sono grandi novità neanche oggi, cercheremo di capire qualcosina di più, uno sguardo lo diamo immediatamente alla rassegna stampa prima di andare in pubblicità, diversi gli ospiti che andremo a contattare per capire l'aspetto tecnico, chiamiamolo così, amministrativo, tecnico barra futuro iscrizione, che cosa ci aspetta, cosa conviene fare, se consegnare i libri, se facciamo in tempo consegnando i libri oppure no. Beh, cercheremo insomma assieme di avere anche questo tipo di informazioni. Lo faremo tra poco perché andremo a contattare un personaggio che conosciamo molto bene, un segretario che conosciamo molto bene. Andiamo a contattare il dottor Michele Di Bari e poi avremo anche, cercheremo di capire come funzionano i fallimenti, lo faremo con l'avvocato Lorenzo Mondini, insomma. Andremo a contattare varie persone per capire questa sera, più che l'aspetto sportivo, anche perché di sportivo ormai ce ne abbiamo ben poco, tutto quello che ruota attorno a quello che stanno chiedendo le due parti. Ricordiamo allora, 50% dice consegniamo immediatamente i libri contabili in tribunale e quindi facciamo partire il fallimento. Non è più un fallimento pilotato perché non ce ne sono i tempi, ma un fallimento con un liquidatore. E l'altra parte dice invece cerchiamo di salvare il salvabile, così se si ritrovano, difficile trovarli in tasca, comunque se ci sono degli investitori pronti a tirar fuori 400.000 euro, questa è la cifra che ha detto l'amministratore delegato Miani ai nostri microfoni, si può salvare l'Ancona, quindi ripartire dal campionato di Serie D. Poi chi fa questo sa che sulle spalle deve anche caricarsi il resto del debito. Quindi due versioni contrapposte, lo stesso risultato, cioè quello di salvare il calcio ad Ancona. Ma soprattutto, è possibile salvare il calcio ad Ancona quando poi sentiamo dichiarazioni che già mettono le mani avanti su un possibile stop per un anno del calcio ad Ancona, perché i tempi potrebbero essere stretti? E poi ne sentiremo anche, fra poco sentiremo anche che c'è anche un'altra opzione e sicuramente più terribile delle altre due, o anche di tutte e tre, non lo so, fate un po' voi. 334 35 20 488, punto bianco rosso per voi.
Punto bianco rosso.
Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli e tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Eccoci rientrati dalla brevissima pausa pubblicitaria, una delle due che contraddistinguono l'intero percorso di Punto Biancorosso. L'abbiamo detto in apertura, è un piacere riavere con noi, in questo caso il segretario della gestione generale del Francavilla, ma per noi l'ex biancorosso Michele Di Bari. Buonasera, ben trovato.
Buonasera a tutti. Ciao.
Allora, Michele, ovviamente è un tema molto caldo, quello, sì. A parte quello climatico che stiamo vivendo,
sì, infatti.
Perché tutte e due si sono assommate, però è un tema che sta molto a cuore a tutti noi, quello dell'Ancona. Ancona retrocessa in questa maniera un po' particolare in questa stagione, che ci ha lasciato molto con l'amaro in bocca. E allora io e penso anche in altri ascoltatori vorremmo capire da te, che sei in questa materia, che cosa può accadere intanto con una retrocessione dal campionato di Lega Pro al campionato dilettantistico, quindi il passaggio dal calcio professionistico al dilettantistico. Quali scenari a questo punto si aprono, partendo dalle penalizzazioni che intanto in ogni caso, se l'Ancona potrà iscriversi, dovrà scontare nella prossima stagione, ma poi anche il tema dei tesserati del settore giovanile.
Certo. Allora, in pratica è tutto ruota attorno all'affiliazione della società esistente, quindi qualora la società esistente quindi si riesca ad iscrivere al campionato di Serie D, restano in organico, tesserati quindi con la società, tutti i ragazzini del settore giovanile. Mentre per quel che riguarda i calciatori della prima squadra, qualora ci fossero contratti in essere anche per le stagioni successive, quindi 17, 18 o addirittura la successiva, ovviamente si perderebbe quella che è la caratteristica tipica del professionismo, ovvero il contratto, ma resterebbe comunque il vincolo sportivo presso la società. Ecco, quindi innanzitutto per quel che riguarda i calciatori professionisti della prima squadra, c'è un attimino da fare una valutazione su chi della rosa attuale ha stipulato un contratto valido anche per la prossima stagione. Quindi ecco, ovviamente i calciatori in scadenza il 30 giugno si liberano automaticamente. Chi ha un contratto in essere anche per la prossima stagione perde le caratteristiche tipiche del contratto, ma resta vincolato come tesseramento, mentre per quel che riguarda il settore giovanile restano tutti assolutamente vincolati con la società partecipante al campionato di Serie D.
Quindi per il settore giovanile, siccome che ricordiamo nel campionato di Serie D in ogni caso c'è anche lo spazio riservato agli under, quindi sarebbe importante continuare a tenerli in carico questi giovani per non ritrovarsi, come è già successo in passato, smembramento totale del settore giovanile.
Certo. No, ecco, ma nel momento in cui la società si riesca ad iscrivere al campionato di Serie D, come mi auguro, comunque quello che è il passaggio da giovani di serie a giovani dilettante è automatico, quindi non c'è assolutamente il pericolo che la società possa perdere tutto il settore giovanile, quindi, assolutamente.
Mentre per coloro che non sono tesserati, perché quando si parla di calcio professionistico ci sono i tesserati e quelli, chiamiamoli tra virgolette, gli amministrativi, tutti coloro che, e poi non solo amministrativi, perché anche nel manutenzione del parco,
certo, quindi, certo,
tutti
certo,
quelli certo. Che non sono tesserati, che cosa succede in queste figure professionali?
Questo. Ma lì dal punto di vista professionale, quello poi è un discorso, ecco, che è solo un attimino da quello che è l'ordinamento sportivo, quindi si va un attimino a vedere quelli che sono i contratti dal punto di vista di lavoro ordinario, ora non so ecco, che tipo di contratti siano in essere, ma quelli diciamo, ecco, qualora la società ci sia comunque una persecuzione, non dal punto di vista sportivo, non hanno nessun tipo di... nessuna differenza rispetto a quella che era l'attuale tipologia del contratto in essere. Esatto. Diciamo, la differenza maggiore è dovuta agli sportivi professionisti, quindi quelli che sono calciatori, allenatori, direttori sportivi e preparatori atletici. Di tutto il resto, ecco, non essendo comunque loro figure rientranti nella legge 91 dell'81 che va a regolare lo sportivo professionista, quindi è un discorso un attimino a parte.
Ecco, si è parlato spesso e volentieri in questo frangente di una copertura da parte della Lega per coloro che eventualmente, nel caso, ecco, ipotizziamo fallimento, si trovassero i tesserati, si trovassero senza stipendio, dovrebbe intervenire una sorta
di fondo di solidarietà.
Ecco,
sì, assolutamente.
Come funziona?
Ecco, in pratica diciamo che tutte le società in essere, i campionati professionistici, tranne la Serie A, perché con Serie A non c'è ancora l'accordo collettivo tra l'Asso Calciatori e appunto Lega di Serie A e FIGC, versano una percentuale pari allo 0,50 del compenso lordo che va appunto accantonato in questo fondo che serve per le problematiche inerenti a questa tipologia che mi hai appena presentato. Quindi ecco, qualora non ci sia comunque copertura da parte dei contratti, i calciatori faranno richiesta di accedere a questo fondo e ovviamente nel tempo, con tempi comunque che possono essere più o meno lunghi a seconda di quelle che sono le risorse disponibili a questo fondo, percepiranno comunque gli importi previsti dal contratto in essere con l'Ancona.
Ah, quindi prenderanno l'intera cifra prevista nel contratto o sarà una percentuale di quella cifra?
Allora, lì generalmente si lavora con quelli che sono acconti, quindi diciamo la totalità dell'importo è sempre molto difficile riuscire a coprirla, perché comunque a questo fondo accedono tutti i calciatori e tutte le figure presso le cui società sono state comunque non ammesse ai campionati e sono state oggetto di fallimento. Quindi diciamo, ecco, una situazione un attimino da studiare, l'evoluzione, ma ecco, comunque non è un discorso che mi auguro di no, però parlando per assurdo, l'Ancona fallisce, quindi i tesserati non riescono a recuperare tutte quelle le somme dell'attuale società, quindi da qui a un mese recuperano tutto. No, comunque serve del tempo per poter accedere a questo fondo, quindi anche quelle che sono spese legali, iter, legislativi, comunque una cosa un attimino complessa, quindi è un attimo da sdoganare quel discorso che dicono vabbè, tanti calciatori e allenatori sono assicurati. Sì, sono assicurati, ma fino a un certo punto, quindi comunque parliamo di difficoltà anche oggettive dovute alla burocrazia per andare a recuperare quelle che sono le somme previste dal contratto.
Quindi ecco, ritorniamo diciamo, a una sorta di percentuale, una quota, ecco, certo, non tutto, certo, se uno certo. aveva un contratto faraonico non è che verrà recuperato il contratto faraonico, ma una media insomma fatta da chi di dovere. Veniamo a un altro scenario di Bari. Se l'Ancona, questa è l'opzione, diciamo, se l'Ancona riesce a iscriversi, se l'Ancona invece non riuscisse a iscriversi nel campionato di Serie D, noi già l'abbiamo vissuta una e siamo stati salvati, diciamo, dall'operazione fatta a suo tempo da Andrea Marinelli. Che scenari invece si potrebbero aprire?
Ecco. Ma ecco, diciamo la mancata iscrizione ad un campionato di Serie D per un discorso futuro va comunque valutata in ottica di affiliazione, quindi qualora la società dovesse essere comunque liquidata, il presidente della FIGC può sicuramente andrà a deliberare la revoca dell'affiliazione. E a questo punto ci sono due tipi di scenari: o come già si è verificato qualche anno fa con Andrea Marinelli e Piano San Lazzaro, che è una società già esistente, facendosi carico quella che è la situazione debitoria, iscrive comunque con la propria matricola, il proprio campionato di competenza, la società dell'Ancona, o che una nuova società esistente, sempre accollandosi quelli che sono in quella che è la situazione debitoria esistente, qualora ecco il tutto avvenga prima del termine dell'iscrizione ai campionati, possa comunque ripartire da un campionato sempre dietro autorizzazione del presidente federale, che possa ammettere la società comunque in soprannumero. Quindi ecco, tutto ruota attorno all'eventuale perdita dell'affiliazione, che è figlia una liquidazione ai sensi del codice civile.
Quindi il rischio concreto, adesso si parla e si vocifera continuamente, allora l'Ancona fallisce, non va in porto la possibilità di acquisto del titolo sportivo, magari per vari motivi, si chiede l'iscrizione dell'Ancona nel campionato, chiamiamolo di rispetto, e mentalmente si è calcolato che potrebbe essere l'eccellenza, ma in realtà potrebbe essere anche la prima categoria.
Certo, assolutamente, perché poi ipotizziamo una nuova società che vada comunque a rilevare quella che è il titolo sportivo di questa esistente, comunque va messa in sovrannumero a discrezione del comitato regionale di competenza, qualora si parli di campionati da eccellenza in giù. Ecco, poi è normale, rientra sempre quello che è il titolo sportivo che si va ad acquisire. Comunque parliamo di un blasone, di una società estremamente importante per la Regione Marche, però ecco, a titolo teorico assolutamente, può anche essere prima categoria, certo.
Allora, a questo punto abbiamo parlato dei vari scenari. È ovvio che una puntatina alla creazione di questo campionato di Lega Pro tassativo a 60 squadre, con società che erano già in bilico in partenza. Tu che l'hai vista, insomma, l'hai capita, l'hai vissuta, continui a vivere questo mondo. Che cosa ne pensi, insomma, di questa idea di fissata così, partenza, 60 squadre anche quando non ci arrivavano, ma sono state iscritte anche con delle fiduzioni che poi adesso sono diventate a fine stagione ballerine.
Certo.
Ecco, un tuo pensiero insomma su questa linea nuova applicata diciamo nell'ultimo biennio.
Il mio pensiero è ecco, un attimino diciamo controcorrente a quello che è il principio proprio della riforma, perché la riforma comunque più che una riforma in sé è stato solamente una diminuzione delle squadre, quindi da 90 che era qualche anno fa si è passato alle 64 alle 60 squadre andando ad eliminare quella che era la vecchia in Serie C2. Il problema di fondo non è tanto di, per come la vedo io, ecco, sì, sicuramente è economico dal punto di vista globale, dove si ha difficoltà a trovare 60 imprenditori e 60 situazioni serie che possono andare ad affrontare un tipo di campionato. Però diciamo quella che è l'eliminazione della vecchia Serie C2 ha creato comunque difficoltà a tante squadre che comunque hanno affrontato per la prima volta i campionati professionistici ad andare comunque a disputare lo stesso tipo di campionato del Livorno, del Foggia, dell'Arezzo, della Cremonese, quindi comunque andandosi a scontrare con realtà sicuramente più importanti rispetto alla loro dimensione e quindi perdendo un attimino quella che era la funzione della vecchia Serie C2, ovvero un anno di cuscinetto, transizione per poter capire un attimino da grandi cosa si volesse fare. Quindi diciamo io la vedo non solo da un punto di vista di difficoltà globale, ecco, ma anche da un punto di vista organizzativo, strutturale, di realtà che si trovano nel giro di qualche mese ad affrontare campionati dilettantistici, ad andare a giocare allo Zaccheria di Foggia, allo Stadio di Cremona, ad Arezzo. Quindi è anche questo un deterrente molto forte, secondo me, che spinge tante proprietà a non avere comunque investimenti forti. Quindi è un'ottica un po' globale, quindi la vedo un attimino io più a 360 gradi, quindi vado un po' oltre quelle che è la difficoltà della situazione economica italiana. Quindi, diciamo, per come la vedo, se di riforma si deve parlare, ecco, va comunque fatta una riforma a partire dalla Lega di Serie A alla Lega di Serie C. È inutile lasciare una Serie B a 22 squadre dove lì veramente ci sono situazioni economiche molto pesanti. Infatti ogni anno squadre che retrocedono dalla B alla Lega Pro puntualmente hanno difficoltà o addirittura falliscono, quindi non intervenire nella Lega di Serie B è ridurre l'organico di Lega Pro quando il problema non è solo in Lega Pro. Quindi io la vedo un attimino più globalmente la situazione.
Un po' particolare anche il fatto, poi ti lascio perché so che ci hai concesso qualche minuto e sono veramente grato, ti lascio una considerazione un po' strana in questa stagione. Allora, abbiamo nel campionato di Lega Pro la Maceratese e l'Ancona. Maceratese va bene, si è salvata, ma con gravissimi problemi societari, sempre sotto l'aspetto economico. L'Ancona, abbiamo visto che cascata che ha fatto, però tutte e due le società erano, tra altre cose, rappresentate con i loro presidenti all'interno della Lega. Cioè, società nuove inserite nella Lega e poi dopo un anno che spariscono praticamente con le loro figure di riferimento. Non è un po' strano, insomma, anche questo tipo di entrata e uscita velocissima?
Ma sì, sicuramente tutto è un po' strano, però ecco, va visto che il discorso legato all'appartenere comunque a consigli direttivi o varie commissioni di riforme, diciamo, viene anche dato come quella che era inizialmente il progetto Ancona, un'ottica comunque di diversa anche dal punto di vista della dirigenza della Lega. Quindi comunque, diciamo, il progetto Ancona è stato un progetto innovativo, purtroppo è andato a finire malissimo. Però ecco, anche i vertici della Lega Pro vedevano comunque in questo progetto e quindi in quello che era il rappresentante della società un modo diverso di fare calcio, un modo che doveva essere virtuoso, quindi sicuramente è stato fatto questo passaggio di partecipazione all'interno del direttivo, comunque di altre commissioni dei rappresentanti della società in quest'ottica. Poi purtroppo ecco, le vicissitudini hanno portato ad un epilogo sicuramente molto triste e spiacevole. Ecco, diciamo, le premesse erano ben altre, anche perché, diciamo, quando vengono fatti i consigli direttivi e le varie commissioni, di certo non ci si augura il peggio per nessuna delle società inorganiche.
No, no, assolutamente, però appunto
è sicuramente strano, certo.
È strano e particolare.
È molto particolare.
Ecco, l'esempio della presidentissima Latardella, che dalla Lega Pro, due passaggi della sua società, uno è andato veramente a buco, il secondo siamo lì, certo. E che però diventa consulente addirittura nel campionato di Serie D sulla Jesina, cioè salto... Certo. Passando dalla Ricca Natesi, però
certo.
Cose veramente
purtroppo
particolari.
Sì,
due innovazioni, insomma, partita ad Ancona, l'ex sotto il periodo di Schiavoni, con anche in quel caso un calcio etico nuovo, ricevimento dal Papa, e abbiamo visto poi come è finito. Questo altro lancio rivoluzionario dell'Ancona, partecipata, addirittura poi gestita dai tifosi, anche in questo caso l'Ancona che rischia di scomparire ancora una volta. Insomma, noi lanciamo purtroppo, delle idee, però...
Sì, purtroppo alla fine non hanno
prodotto.
Assolutamente.
Grazie Di Bari, so che sei impegnato. Una volta, grazie di essere stato con noi.
Arrivederci.
E in bocca al lupo, ovviamente, per la tua professione. Grazie.
Arrivederci.
Ringraziamo il segretario generale del Francavilla, Michele Di Bari, ma ex biancorosso. Con lui abbiamo un po' parlato di quello che potrebbe essere, cioè quello che è, che prevede il calcio professionistico. Quindi lasciare il calcio professionistico, tornare nel campionato di Serie D, quindi nel settore dilettantistico. Quello che succede, già lo sapevamo, ai tesserati, che verrebbero immediatamente svincolati per quello che riguarda il calcio professionistico, ma se l'Ancona si iscrive nel campionato di Serie D, resta salvo il settore giovanile. Perché è importante? È importante intanto per quello che è costato crearlo, un settore giovanile, e soprattutto il vivaio, a noi ci interessa il vivaio. Poi perché nel campionato di Serie D questi ragazzi servono per metterli in campo. Se non li hai di tuoi, devi andare a prenderli da altre parti, quindi un costo che in ogni caso si aggiungerebbe a chi volesse o potesse gestire la squadra nel campionato di Serie D. Così diciamo che potrebbe essere evitato, cioè se l'Ancona si riuscisse a iscriversi, il settore giovanile resterebbe intatto, quindi gli under rimarrebbero tutti di proprietà con il cartellino dell'Ancona. L'abbiamo persi già due volte, poi abbiamo scoperto che qualcuno ha detto anche che a suo tempo che il settore giovanile non era importante, mentre noi pensavamo tutto l'opposto. Gianluca, una situazione sempre più pesante giorno dopo giorno, speriamo che si riesca a vedere qualche luce nel fondo di questo tunnel, povero glorioso calcio dorico, come lo hanno ridotto. Hai perfettamente ragione Gianluca, è scoraggiante, ma io penso che ormai a livello di morale abbiamo toccato il fondo, no? Quindi qui d'ora in poi dobbiamo solo tentare di risalire leggermente, non dico di tanto, ma almeno con il morale puntare a rialzare la testa. Francesco, fate un appello al sindaco di Ancona che interpelli Angelini, che dia una risposta alla città, dica no, ma lo dica ufficialmente. Sai Francesco, come già si è espresso il sindaco di Ancona? Il sindaco di Ancona si è espressa dicendo che non compete al sindaco cercare papabili nuovi proprietari dell'Ancona, diciamo così. Ecco, è una posizione, questa è quella che ha il sindaco di Ancona. Ma insomma, per iscriverci serve un miracolo, giusto? Un miracolo proprio no, ma forse ci andiamo abbastanza vicino. Ricordiamo allora quello che sono i numeri che l'amministratore delegato Davide Miani ci ha detto lunedì durante l'intervista, bella, brutta, lunga, corta, in ogni caso c'è stata, abbiamo dato la possibilità a Miani di spiegarsi. Allora, il debito grosso modo potremmo dire che sta attorno a, almeno così si è stato dichiarato, attorno a 1.200.000 euro. 100.000 euro in più, 100.000 euro in meno, che non fanno, non sono noccioline, però fanno la differenza. Di questi, 800.000 sarebbe quello relativo ai tesserati, quindi il debito sportivo, e la differenza quella legata invece a fornitori e erario. La differenza è che se non viene pagato il debito sportivo, l'Ancona non può iscriversi al campionato di Serie D. In ogni caso, non c'è questa chance. Deve essere pagato il debito sportivo. Sapete che c'è questa transazione tentata dall'amministratore delegato Miani verbalmente con quasi tutti i giocatori. Un gruppo ha detto chiaramente no, che non c'è un rapporto positivo in tal senso, ma forse anche chi ha detto no, se dall'altra parte ci fosse la moneta frusciante, cambierebbe idea. Altri hanno detto, sempre verbalmente, sì, siamo disposti a tagliarci il nostro ingaggio, basta che ci dai i quadrini. Come diceva su un vecchio film western, pochi maledetti, ma subito. In realtà questo subito è la parte che manca. Ecco perché la proposta di Miani, quella di dire l'Ancona con 400.000 euro si iscrive, ovvero con 400.000 euro è possibile tagliare, siamo al 50%, il debito sportivo e quindi poter permettere alla società di iscriversi lasciando intatto l'altro debito, quello verso erario e fornitori, che però potrebbe essere diluito, soprattutto quello con l'erario sicuramente può essere diluito, ma anche sotto l'aspetto dei fornitori c'è la possibilità di avere una dilazione, perché anche in questo caso, anche se non subito, ma è meglio essere sicuri di prenderli quelli che sono i soldi che giustamente uno avanza. C'è anche però l'incognita, e non so in quale di queste due voci possa essere inquadrata, l'incognita di coloro che non sono tesserati sportivi. E sono tante le figure che invece risultavano o liberi professionisti o con altri tipi di inquadrature, quindi non hanno la tutela da parte del fondo di solidarietà se l'Ancona fallisce, ma non so se sono stati inquadrati sotto la voce appunto debito sportivo, sicuramente no. Quindi c'è anche questa voce ballerina da scoprire eventualmente in quale sito venga posizionata, però questa è la situazione. La domanda che potremmo farci, ma che ci siamo già fatti più e più volte, è meglio radere al suolo tutto, compreso il settore giovanile, compreso le convenzioni in atto, ripartire da zero, e il rischio, come avete sentito da Michele Di Bari, è che noi parliamo ufficialmente, si riparte sicuramente dal campionato di eccellenza, ma così sicuramente, pur parlé, potrebbe non essere. Noi diciamo che con il blasone eccetera si richiede, però sarebbe una società nuova, che dovrebbe essere autorizzata con un nuovo numero di matricola, e a quel punto dovremmo andare a contattare invece qualcun altro, cioè il responsabile regionale, per capire dove ci potrebbe essere il posto per poter ripartire. Potrebbe essere anche non il campionato di eccellenza, ma peggio. Giusto per mettere le mani avanti, sempre. Insomma, vabbè, mi hanno chiarito tutto, lui è il super manager, incompreso la colpa di tutto, sono i giocatori, eccetera. Poi, va bene, allora, Gianni, ciao Gianni, Gianni Red Bull. Ma l'Ascoli ha conservato la Serie B con fallimento pilotato, però se non c'era Bellini che sganciava i dindini era tutto inutile. Sì, Gianni Red Bull, il discorso è il fallimento pilotato, quello che noi, diciamo, qualche mese fa avevamo auspicato, ma lo puoi richiedere se c'è già chi subentra e tira fuori i soldini, sempre per il solito discorso del debito sportivo. E allora rimani così com'era, se l'Ancona fosse rimasta in Lega Pro sarebbe ripartita da lì con lo stesso numero di matricola, eccetera eccetera, tagliando magari i fornitori che invece hanno, non è debito privilegiato in quel caso. Poi tutto questo ringraziate a Miani, dice quest'altro nostro amico. 334 35 20 488. Io direi che possiamo andare col secondo break pubblicitario per avere il tempo di andare subito a agganciare il nostro secondo ospite, sempre per continuare su questa scia e capirne un po' di più sotto l'aspetto a questo punto legale. Allora, fra pochissimo con noi dovremmo avere anche l'avvocato Lorenzo Mondini. State con noi.
Punto Bianco Rosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Franz, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Franz Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Rientriamo dal secondo break pubblicitario. Come detto in apertura, proseguiamo questo cammino odierno iniziato con il segretario generale Michele Di Bari. Lo continuiamo a fare questo cammino con l'avvocato Lorenzo Mondini. Benvenuto Mondini.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, intanto complimenti per la nomina General Manager della città di Falconara.
Grazie mille, grazie mille.
Quindi si prosegue sulla scia sportiva in ogni caso.
In ogni caso, quando uno ha una passione...
Una passione la porta avanti, credo. Certo. Allora, perché abbiamo chiamato l'avvocato Mondini? Intanto per capirci un po' meglio come potrebbe essere, come viene gestito un fallimento. Adesso non parliamo del fallimento ancora, ma un po' in generale, no? So che è un po'
in generale che
è meglio.
Non vogliamo, per carità, portare malaugurio a niente, nessuno.
Assolutamente, però insomma, capire un po' di cosa parliamo, perché da più parti si continua a dire consegnate i libri contabili e aspettiamo il fallimento, ma ci sono dei tempi tecnici, insomma, sì. Ecco, qui è la tua materia, quindi ti lascio campo libero per spiegare un po' come funziona un fallimento.
Sì, fallimento innanzitutto è una liquidazione coatta di un'azienda, di una società, insomma. Fallimento può essere, innanzitutto bisogna capire chi lo può richiedere, lo possono richiedere i creditori della società, lo può richiedere il pubblico ministero in caso ravvisi a seguito di un'indagine penale degli elementi che facciano presumere il difetto della società medesima, o lo può chiedere l'amministrazione della società stessa. C'è un procedimento disciplinato dalla legge fallimentare che ha delle tempistiche tecniche che possono essere abbreviate in caso di particolare urgenza, ma che comunque prevedono degli oneri di notifica, degli oneri, insomma, degli adempimenti meramente burocratici che assorbono un lasso temporale.
E grosso modo quanto potrebbe essere un lasso temporale? Facciamo finta che...
Un fallimento breve, diciamo che circa 30-45 giorni, se il tribunale ha disponibilità chiaramente di accorciare i tempi.
Quindi.
Dopodiché, richiesto il fallimento, si apre, viene nominato un curatore che ha il compito...
Saremo
da un lato
ti stoppo un attimo, giusto per fare i conti. 30-45 giorni saremmo praticamente oltre zona Cesarini, perché saremo a metà luglio.
Probabilmente, perché comunque va depositato, va fissata un'udienza camerale di discussione, va poi emanata questa sentenza e pubblicata la sentenza. Io, insomma, meno che non... tribunale non si metta a servizio di questa procedura, sono tante, purtroppo in questo momento storico ci sono tante
situazioni,
tante
procedure
analoghe, prefallimentari pendenti, ecco, anche di dimensioni magari non sociali, ma di dimensioni economiche ben
più
rilevanti.
Importanti. Gian Gerlotto, chiedo scusa, andiamo avanti. Allora.
Ci mancherebbe. A quel punto viene nominato un curatore fallimentare, il quale ha il compito da un lato di accertare la massa passiva dei creditori sociali e dall'altro di liquidare l'attivo aziendale che comprende tutti i beni, tutti i cespiti che costituiscono l'azienda. Nel caso di una società di calcio, chiaramente parliamo del titolo sportivo, delle attrezzature e poco altro, insomma, non è che ci sono contratti di diciamo dei calciatori, di lavoro subordinato, si sciolgono con il fallimento. Altre cose, altri beni tangibili non credo che siano identificabili. Dopodiché, identificati questi beni, periziati questi beni, e anche questo richiede comunque un arco temporale, fatta questa perizia, fatta questa inventariazione, siamo velocissimi, 20 giorni, il curatore deve redigere un programma di liquidazione, che va approvato da comitato dei creditori, organo nominato dal tribunale e dal giudice autorizzato, poi dal giudice delegato del tribunale fallimentare. Altra settimanella, 10 giorni, giusto così per dare uno sì, spettro temporale.
Esatto.
Dopodiché si procede alla vendita di questi cespiti, tipo lo sportivo, ad esempio.
Come potrebbe, un'idea, come potrebbe essere calcolato il prezzo, il valore di mercato di un titolo sportivo?
Guardi, io sono reduce, sono stato chiamato consulente da Alimento dell'Eco Calcio per un potenziale acquirente. Lì venne fatta una valutazione con dei criteri molto, molto aleatori, parlando di concetti più vicini a noi, di situazioni che meglio conosciamo. Io credo che ci si possa ancorare a una perizia che è stata fatta al momento del conferimento dell'azienda da parte di Andrea Marinelli a
Sosteniamo,
alla fondazione.
Fondazione. Quindi grosso modo
potrebbe essere un parametro quello.
Che io sicuramente l'ha seguita di più, che cifra potrebbe essere?
30.000 euro, butto lì una cifra così.
C'è un po' come i marchi, insomma.
Diamo un'indicazione di questo tipo, poi chiaramente lì parlavamo di Lega Pro, oggi parleremo di un'altra categoria, quindi sicuramente da lì a scendere. No, diciamo non è un valore importante, ecco, parliamo di una cifra modesta comunque, secondo me, a mio avviso, se fossi chiamato io a dare un'opinione su questo valore. Dopodiché che succede? Il curatore deve mettere all'asta questi beni e a norma del codice di procedura civile, richiamata la legge fallimentare, devono essere fatti almeno 30 giorni di pubblicità.
Siamo arrivati a fine agosto, perché dopo c'è lo stop, quindi siamo a settembre.
Siamo a settembre, e a quel punto ecco, credo che non ci siano più tempi tecnici per poter parlare di questa ipotesi qua. O meglio, dipende ovviamente da quello che viene fatto nel frattempo. Se una società è iscritta a un campionato, si subentra in quel campionato, nei diritti di quella società in quel campionato.
Quindi teoricamente si potrebbe
Carrarese, facciamo
una nuova versione, cioè una versione che non è stata valutata, diciamo, dai media, cioè la possibilità di dire l'Ancona si iscrive in qualche maniera al campionato di Serie D, poi fa il fallimento. Quindi una volta che si è iscritta fa un fallimento, chiamiamolo pilotato, a questo punto sarebbe il famoso fallimento pilotato.
Sì, fallimento pilotato in realtà non c'è una definizione di legge. Il fallimento pilotato cos'è? Un fallimento dove già c'è il potenziale acquirente dell'azienda. Quindi si ritiene opportuno far fallire la società per lasciare la massa debitoria in capo alla vecchia società. La nuova società rileva l'azienda e non c'è una soluzione di continuità.
In questo caso la nuova società di che cosa si farebbe carico?
Ecco, oltre all'aspetto, insomma, della legge fallimentare, della normativa di cui stavamo discutendo, c'è l'aspetto federale, che forse è l'aspetto, se possibile, ancora più ostativo. No, la società si fa carico dei contenziosi relativi ai debiti federali in essere, quindi fondamentalmente il pagamento degli emolumenti relativi ai calciatori che non è stato corrisposto.
E quindi ritorneremo agli famosi...
Non subentrino transazioni, accordi sindacali medio tempore. Se uno si vuole iscrivere a un campionato deve pagare quei debiti lì.
E quindi è un cane che si morde la coda da solo, perché ritorneremo al fatto che ci vogliono quei 400-800 mila euro per sanare secondo...
Io lì francamente non ho capito se parliamo di netto o lordo, perché chiaramente noi parliamo del corrispettivo destinato ai,
ai tesserati,
professionisti, ai tesserati. Dietro poi c'è tutto l'aspetto contributivo IMSS e INAIL. Io adesso sono numeri che ho sentito così.
Sì, anche, cioè anche perché non penso che nessuno li abbia visti, quindi stiamo parlando su cifre che ci sono state indicate. Adesso sì. non si capisce infatti se la parte scorporata, quei 500.000 grosso modo, che sarebbero tra fornitori erario, se la quota erario comprenda anche gli F24.
Anche lì non
oppure
non
l'IVA nel corso dell'anno.
Se si parla di quello che è rateizzato o quello che è da rateizzare ancora, quello che ancora dovrà maturare, non sono cifre che mi sono sembrate aleatorie, ecco. Certamente dei riscontri puntuali, precisi, contabili potrebbero aiutare maggiormente ad avere un quadro della situazione più chiaro.
Perché Miani ci ha così raccontato lunedì di un tentativo di mediazione, quindi di trovare un accordo con i giocatori per ridurre il loro budget previsto inizialmente e quindi concordare una buona uscita per chiudere il contenzioso.
Percorso certamente concreto, insomma, non...
Mancherebbe,
fare, ecco, non è che
mancherebbe
è
la parte più importante. No, si può fare, però mancherebbe la parte più importante, visti i tempi, in ogni caso mancherebbe la parte più importante, quella liquidità essenziale per poter accontentare da una parte i giocatori e permettere, perché poi c'è il tempo tecnico dell'iscrizione in Serie D per chi viene dalla Lega Pro, di potersi iscrivere. Quindi,
certamente. Credo che l'aspetto temporale sia quello un pochino più preoccupante.
Ecco, ci fanno sapere intanto che il debito sportivo comprende, almeno comprenderebbe, i contributi, quindi sarebbe tutto negli 800.000 euro.
Quindi notizia positiva.
Dovrebbe essere lì. Poi i contributi in realtà anche quelli sarebbero poi alla fine frazionabili, cioè pagando
esatto,
la sanzione. E anche quelli.
Esatto. Quindi quelli non sono stativi all'iscrizione al campionato.
Oh, Glauco intanto ci scrive: il titolo sportivo, l'articolo 52 del NOIF, non può essere oggetto di valutazione economica o cessione, quindi vale zero. È il riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive per fare un campionato.
Certamente. Quindi... Normativamente è così, è chiaro che un curatore fallimentare
deve
tutelare i creditori, quindi... Non crede la prima volta.
Che al primo posto, ricordiamo, al primo posto i crediti sono i tesserati, sono poi, è l'uomo, no?
Sì, esatto.
In seconda battuta arrivano i fornitori, per quello che tante volte si dice magari che il fornitore attende di più, perché sa che nel fallimento se recupera dall'1,5% al 3%, spesso è grasso che cola, le fatture presentate,
sì,
ci sono i lavoratori, quindi ecco.
Diciamo proprio a livello statistico, sì. Da un fallimento un fornitore non artigiano, un chirografo, una volta su 100 recupera qualcosa e sicuramente non recupera l'intero.
Ecco,
non è una soluzione positiva.
Lo dico per chi non è del mestiere, avendolo vissuto in prima persona. Oltre all'IVA che uno già ci rimette, quindi il 20 all'epoca, 22% attuale, perché tanto non la recupero, quei tempi sono talmente lunghi che non si può neanche andare in detrazione, ma a noi è capitato che ci è stato proposto dal curatore fallimentare un recupero dello 0,5%.
Sì, capita.
Quindi,
è già positivo, insomma.
Quindi,
purtroppo i tempi, voglio dire... Non riguarda solo il calcio, riguarda tutta la società,
sono tempi.
Un pochino difficili a 360 gradi, quindi magari una volta anche all'esito di un fallimento c'era la possibilità di recuperare parte del proprio credito, oggi purtroppo quando le aziende e società arrivano al fallimento c'è poco da prendere.
Ecco, visto che abbiamo fatto l'esempio di un'altra società sportiva, coloro che diciamo non sono tesserati, cioè tutti quei collaboratori, lavoratori da liberi professionisti che ruotano attorno alle società calcistiche o hanno altri inquadramenti che non è quello sportivo, come vengono considerati? Cioè non hanno, abbiamo sentito prima Michele Di Bari, non rientrano nel fondo di solidarietà, quindi dal calcio non prenderebbero una lira.
C'è comunque un fondo di solidarietà dell'INPS che garantisce il TFR e garantisce le ultime tre mensilità fino a una concorrenza massima di 2.100 euro.
Non è altissimo, sapendo che ci sono non tesserati dell'Ancona che sono fermi tra dicembre
diciamo
e gennaio.
Dipendenti, veramente il contratto.
Questo
è
sempre dipendenti. Ecco, invece quelli che non erano
partita
dipendenti.
Partita IVA niente. Si mette in fila con le stesse aspettative di cui parlavamo poc'anzi.
Quindi vanno a finire tra i fornitori, quindi diventano anche loro dei fornitori,
esatto.
E quindi anche in questo caso tutto al più possono, se messi assieme, magari chiedere il fallimento, cioè se si raggiunge un quorum o neanche quello.
Sì, no, il fallimento lo possono richiedere. Presupposto del fallimento è l'insolvenza della società e il titolo di creditore, e poi sono soggetti a fallimento. L'articolo 1 disciplina gli imprenditori commerciali che hanno determinati requisiti, debiti per più di 500.000 euro, attivo patrimoniale e volume d'affari superiore a 200-300.000 euro. Quindi qui
ce l'avremo tutti.
Esatto, sì,
questi sarebbero dati completamente che li abbiamo tutti nella nostra Ancona. Abbiamo detto prima del titolo sportivo, come avvocato hai seguito anche la questione famosa dei marchi.
Sì, sì, sì.
In questo caso,
In questo caso
che fine farebbero i marchi, visto che il saldo della fattura non è stato fatto?
Ma io credo che il curatore fallimentare nel suo compito istituzionale debba procedere al recupero della porzione di credito non ancora corrisposta, quindi all'acquirente chiederà il saldo del prezzo.
Quindi il saldo, appunto, ecco, quindi speriamo che si fermi al saldo del prezzo, non venga messa in discussione tutta la trattativa fatta a suo tempo.
Un'ipotesi di revocatoria fallimentare presupporrebbe
che per assurdo sarebbe più alta la questione marchi che il titolo sportivo come valutazione, per assurdo, perché quella c'è una fattura
verosimilmente sì
perché c'è una fattura in ballo.
Quello secondo me va vissuto come un credito. Io non la revocatoria fallimentare disciplinata dall'articolo 67 seguenti ha determinati presupposti che sono la sproporzione del prezzo. C'era una perizia, insomma, sfido io a dimostrare che ci sia stata una sproporzione. Conoscenza dello stato di insolvenza,
non
partecipazione
c'era
in un disegno fraudolento finalizzato a frodare creditori. Sono tutte ipotesi che a mio avviso non
erano presenti. No, assolutamente non. Almeno quello. Insomma.
Se fossi io il curatore, insomma, chiederei il pagamento del prezzo e basta, non arrischierei anche situazioni, è un giudizio, una revocatoria fallimentare è un giudizio, un giudice può dare ragione o può dare torto,
certo.
E da torto non prende più niente, insomma, stiamo parlando comunque di valori relativamente modesti da un punto di vista economico-monetario, quindi il curatore fallimentare che ha l'obbligo di tutelare i creditori piuttosto che spendere soldi in avvocati per fare le cause, secondo me ben potrebbe preferire il recupero del credito.
La
differenza è molto più verosimile,
certo. E a questo punto potrebbe essere anche uscendo un po' dai binari, anche per quello che riguarda, sosteniamo l'Ancona, stiamo parlando appunto dell'acquisto dei marchi, la strada potrebbe essere quella in questo momento di aspettare eventuale l'ingresso del curatore fallimentare, consegnare la differenza, se riuscirà a raccoglierla, direttamente nelle mani del curatore fallimentare, più che versarle nelle casse dell'Ancona, che sarebbe neanche una goccia, una stilla in questo momento.
Una società di capitali soggetta a revisione dei conti, quei soldi poi insomma sono tracciati, non è che spariscono. Sarà poi il curatore a vedere se l'Ancona Calcio prende quei soldi, che indirizzo prendono quei soldi. Chiaro che se i soldi ad esempio vengono utilizzati per il pagamento dei debiti nei confronti dei tesserati, non ci sarebbe nulla da eccepire, ecco.
Certo, no, nel caso appunto, in maniera che vadano magari in quel senso lì, che vadano poi distribuiti tra i tesserati, tra chi abbiamo detto rimarrebbe al limite del confine, insomma, ecco.
C'è un ordine stabilito dal codice civile, esatto. Chi prende i soldi prima e chi prende i soldi dopo, chi ha diritto a prendere i soldi prima ottiene quei soldi, e non c'è nessuna anomalia, insomma.
Intanto Cristiano scrive: un saluto al grande avvocato delle Capirosche alle Fragola, va bene, quindi questo è in codice, Invece Gio ci scrive: buonasera, volevo chiedere all'avvocato se sono quantificabili anche i trofei vinti dalla società per quello che possono valere, grazie.
Sicuramente sì, hanno chiaramente un valore più simbolico che venale, non è, diciamo, che sono trofei di d'oro o di materiali preziosi che possono avere una quantificazione per il valore intrinseco. Hanno sicuramente un valore simbolico, storico. Mi risulta che anche in altre esperienze al di fuori della nostra città sono stati acquistati all'asta fallimentare.
Sì, ricordiamo che, ecco, questo sarebbe materiale che andrebbe all'asta, quindi per cercare di tirar su più soldi possibili.
Sì, ecco, c'è questo vincolo. Chiaramente il curatore deve, perché questo prevede la legge fallimentare, adottare procedure competitive. Quindi semplifico, procedura competitiva è un'asta, insomma, manifestare che ci sono dei beni in vendita e quindi coinvolgere il maggior numero di soggetti possibili nella procedura per ottenere l'acquisizione di questi beni.
C'è Luca che
certamente questi trofei non è che stiamo parlando come il titolo sportivo, che giustamente il Noist presuppone che non abbia valore, trofei che oggettivamente non è che uno li compra, li rivende, ci fa dei soldi, insomma stiamo parlando di un valore simbolico.
Trofei sicuramente è un valore simbolico e di cuore più che altro, sarebbe tanto parliamo delle famose coppe, del triplete, per chiarire, insomma, ecco, di cosa stiamo parlando, ecco, quindi. Luca dice: quindi da quello che sono riuscito a capire è tardi anche per riscriversi all'eccellenza con una nuova società, intendo, perché il fallimento della società attuale sarebbe troppo dilazionato con i tempi tecnici.
Allora, per iscriversi in eccellenza in un campionato che, diciamo, regolamento alla mano, dovrebbe essere la terza categoria, deve essere costituita una società entro il 30 di giugno. Costituita questa società, la società poi chiede comitato provinciale, comitato regionale, di essere iscritta magari non in terza categoria ma in una categoria superiore per questioni di ordine pubblico. Diamo un esempio. E a quel punto compete al comitato provinciale, al comitato regionale, dare l'assenso a far sì che una nuova società venga iscritta in un campionato superiore a quello che sarebbe normalmente di competenza, ovvero sia la terza categoria. Io l'eccellenza non la vedo così scontata. Abbiamo avuto il precedente qui da noi della Fermana, che è fallita in Serie B, gli è stata concessa la prima categoria. lo scorso anno il Rimini, fallito in Lega Pro, gli è stata concessa la promozione.
Sì,
Ci sono insomma delle variabili, ecco, non è così scontato che uno fa la domanda e viene iscritto in eccellenza.
Sì, infatti mi è dispiaciuto dare questo tipo di informazione prima, ma l'abbiamo data proprio con Michele Di Bari. Perché
non stavo seguendo,
ma infatti stai ribadendo la stessa identica cosa, cioè non è scontato. Cioè, adesso come media abbiamo sempre detto fallisce o chiude, quello che succede non si scrive l'ancora in Serie D, si riparte dall'eccellenza, ma in realtà non è così sicuro al 100% che si possa ripartire dall'eccellenza. Queste diciamo sono le nostre idee, i nostri pensieri, il nostro cuore che dice come minimo dovremmo ripartire da lì. Però
l'esempio di Fermo, ho fatto l'esempio di Rimini,
dipende dove c'è posto in sostanza.
Ma anche mi sembra il Varese venne iscritto in promozione, se ben ricordo. Ancona è un capoluogo di regione, magari questo potrebbe influire, però non è scontato, ecco.
Con tutti i vincoli che ci sono legati allo stadio, poi verrebbero fuori eventualmente, anche perché finché non chiude, il paradosso sarà quello, avvocato, perché finché non chiude la situazione ipotetica di questa Ancona, dell'Ancona 1905 SRL, che ha un contratto in essere con il comune di Ancona, come fa una nuova società a subentrare in uno stadio che è concesso alla precedente?
Paradossalmente dovrebbe trattare con questa società qui.
Quindi
dovrebbe chiedere la disponibilità, pagando magari in canone d'affitto, ad utilizzare il decoreo
dove ci sono da spendere fior di quattrini solo per rimetterci la palla a rotolare. Il nostro amico mi scrive: la fattura dei marchi mica è scaduta, non l'hai terminata a pagare perché la fattura non è scaduta, così era stato detto. Ovvio, meglio se fosse già tutto a posto, ma non hai pagato perché non era ora. Sì, questo è vero, infatti abbiamo detto la quota mancante, perché non è stata finita a pagare quella fattura. C'è un titolo, ma scade a luglio, credo. Però se arriviamo con questi tempi ci saremmo, cioè non è che stiamo parlando dell'anno prossimo, stiamo parlando fra un mese, grosso modo, in cui chi eventualmente gestirebbe il curatore fallimentare direbbe: allora l'Ancona avanza i soldi da Tizio, Caio, Sempronia eccetera, e farebbe i suoi atti per far entrare in cassa quei soldi giustamente che devono essere incassati.
Sì, io la vedo insomma abbastanza lineare la situazione,
sì, sì.
Voglio dire, anche fosse scaduta non è che cambia la sostanza, è stata una compromendita,
sempre un atto
notarile, quindi non è che può essere messo in dubbio che sia stata fatta questa operazione. Penso che insomma, pagamento o meno, una compravendita sia comunque perfezionata.
Certo, quindi ma questo era per capire che siccome è passato un po' nel dimenticatoio la questione che la nuova Sosteniamo ha portato avanti con le maglie celebrative eccetera per comprare definitivamente questi marchi, era per ricordare che il rischio non è finito, cioè il rischio c'è che i marchi vengano scippati se non si paga.
Che purtroppo il rischio lo corre Sosteniamo l'Ancona, che dovrà onorare questo debito.
Certo.
Però a sua volta Sosteniamo l'Ancona è proprietario dei marchi, quindi
poi dovrà trovare il modo di poter
ha un debito e ha un valore.
Il nostro Claudio Marconi, ciao Claudio, ci scrive: Fermana e Gallipoli, due dei pochi casi a cui non hanno assegnato l'eccellenza, ma è vero che non è certo, però il Rimini ha fatto l'eccellenza e poi l'ha vinta. Vabbè, dopo dipende dalla società che subentra.
Non sto dicendo è impossibile.
No, è una, una probabilità,
è auspicabile,
ma è una probabilità, cioè non possiamo
dire se poi 100% eccellenza.
Se succede e poi dopo ci caschiamo tutti dal pero, invece dobbiamo già iniziare mentalmente a dire ci potrebbe
essere. Non ho elementi per dire 100%
esatto.
Sarà eccellenza, ecco.
Penso
che ci sia una società nuova che si iscrive, non ho elementi per dire che 100% sarà eccellenza. Probabilmente, poi parla anche il cuore, insomma.
Esatto. Noi lo auspichiamo.
Mancherebbe, però insomma dire sicuramente eccellenza da professionista non me la sento di dirlo. No,
ma infatti io ho fatto questa domanda perché la colpa è nostra, dei media, che hanno pompato il fatto, quasi la sicurezza matematica, che nel caso di fallimento, e tocchiamo sempre ferro, e di mancata iscrizione dell'Ancona in Serie D, matematicamente si ripartiva dall'eccellenza. Però bisogna essere coerenti e dire come stanno le cose, cioè potenzialmente sì, ma non è detto. Quindi dopo non rimaniamoci troppo male, perché non l'avevate detto, non l'avevate contemplato, è un rischio anche questo. Marco dice, però già ti devo dare una delusione, Marco. Allora Marco dice: se l'Ancona di Petocchi fosse stata chiusa, si potrebbe prendere la sua matricola? No, perché è stata radiata. Qui è molto semplice. Questo è molto semplice risponderti. La società legale no, è andata in liquidazione, ma la società calcistica è stata radiata perché non si è iscritta, cioè è stata radiata e
non
basta.
Non scese in campo per 4 esatto. Partite consecutive.
Allora, Luca, non è scontato ma è fattibile, diciamo. In ogni caso non è la soluzione al momento più verosimile, più probabile, rispetto che domani qualche magnate arrivi e ripiani i debiti. Questo è quello che ho compreso, dice Luca. È auspicabile, siamo lì, Luca, siamo sempre lì. È auspicabile che si possa ripartire, nel caso malagorato di mancata iscrizione, dal campionato di eccellenza, però... Adesso stiamo ruotando su questa affermazione, anche Gianni e Red Bull. Il Rimini quest'anno ha vinto il campionato di eccellenza romagnolo senza problemi, e potremmo dire anche a mani basse, dipende. Poi dopo dal tipo di società, anche in quel caso economicamente, che tipo di contributo ha e quindi che tipo di investimento fa. Ecco, questo è un'altra situazione, non c'entra niente. Cioè, non è che perché ti iscrivi riesci a iscriverti al campionato di eccellenza, l'anno dopo lo vinci matematicamente. Abbiamo visto con Marinelli quanto l'Ancona ci ha messo. Anche lì
il pallone è rotondo, ecco.
Esatto,
non necessariamente investire vuol dire vincere.
E non è detto che chi spende di più poi riesca a approfittarne. Ce ne sono tanti di casi dove si è speso tantissimo e non si è avuto lo stesso resa sul campo. Sono due
tra differenti. Anche perché partendo da zero, al di là insomma del costo dei calciatori, c'è una struttura da ricreare, da riorganizzare ex novo. Questa ha un costo sia in termini economici che in termini temporali. Quindi non è così scontato che partendo da zero si ha la capacità di utilizzare le risorse al meglio. Sono purtroppo tanti episodi in cui non è stato automatico e immediato la risalita in categorie superiori. Parliamo comunque di un gioco, no? Perché adesso, al di là degli interessi economici e di quant'altro, parliamo del gioco del calcio. Un gioco in quanto tale non è una partita doppia o un algoritmo che, mettendo determinati fattori, necessariamente producono quel risultato. Quindi certamente non è un percorso che comunque presenta le proprie insidie.
Sicuramente. L'ultima domanda poi ti lascio, ti ho tenuto anche fin troppo. Allora, torniamo, parliamo col tifoso, non con l'avvocato. Idea ti sei fatto di questa Ancona, di questo cammino avuto in questa stagione? Soprattutto per quello che riguarda la conclusione poi.
Sono stati troppe cose che non hanno funzionato, troppe. Con due parole è veramente difficile sintetizzare un pensiero. Credo che sia difficile identificare qualcosa che abbia funzionato.
Ecco.
Quindi dicendo questo, poi potremmo parlare di una miriade di situazioni, di episodi, di personaggi, di... Non, certamente non, credo che nessuno abbia voluto questo. C'è una somma di situazioni che non hanno funzionato, credo si faccia fatica a identificare qualcosa che invece abbia funzionato bene.
Ma
non ha funzionato niente.
Niente, ma adesso ci devo andare con le leggero, però te la chiedo. Ma il bluff Ranieri?
Bluff Ranieri, io voglio dire, non è un segreto, non mi nascondo dietro un dito, ero il promotore del progetto dell'amico Umberto Calaiò. Io nel momento in cui è stato dato il ben servito a Umberto, per correttezza mi sono fatto da parte. Trattativa con Ranieri, avevo espresso le mie remore, le mie preoccupazioni. Evidentemente il mio parere non è stato ritenuto attendibile, ci saranno state altre persone che hanno valutato quell'alternativa lì preferibile, probabilmente parliamo di persone che hanno più competenza, più esperienza rispetto a me, quindi chi di dovere ha preso quella decisione lì, penso che non, insomma, le stesse persone che avevano deciso tra le due opzioni di scegliere quella, credo che oggi se ne siano pentite, insomma.
E amaramente.
Che ci sia stata malafede da parte di nessuno. Io tante volte ci sentiamo con Umberto con grande rammarico, perché eravamo convinti che si poteva fare bene. Non ho sentito parlare di progetto di basso profilo. Più basso del progetto che abbiamo visto quest'anno sicuramente non sarebbe stato. Personalmente, avendo lavorato a quel progetto lì, secondo me, ripeto, non ho le competenze, perché chi ha deciso aveva sicuramente più competenza di me, non era assolutamente un progetto di basso profilo, era un progetto secondo me funzionale alla piazza, che prevedeva il coinvolgimento di giovani dal 17° al 25° della rosa. A livello proprio statistico, prendiamo quanto giocano i giocatori dal 17° al 25° nella rosa, spendere soldi, pagare vitti alloggi per dei calciatori che vengono da fuori, che hanno contratti magari importanti, non credo che porti un valore aggiunto in una squadra che non deve vincere obbligatoriamente. Magari quei posti in rosa ben potrebbero essere occupati da giovani provenienti dal vivaio o da giovani provenienti dal territorio. Comunque questo era il progetto. Se questo vuol dire un progetto di basso profilo, carità, ognuno ha le proprie opinioni. Secondo me il calcio del futuro è quello. Se non si parte dalla valorizzazione del vivaio, se non si parte dalla radicazione sul territorio, o hai veramente un budget illimitato, oppure non è che il calcio oggi è un affare, insomma. Il calcio ci si rimettono i soldi, se non si va in quella direzione lì. Se uno invece valorizza i giovani, valorizza il territorio, con un progetto a medio termine, magari il calcio può diventare anche un business.
Soprattutto se c'è la possibilità di investire. Adesso il Comune ha fatto l'apertura appunto per l'area attorno al Del Conero, addirittura anche lo stesso stadio Del Conero, messo, se una società avesse la potenza economica lo potrebbe acquistare.
Cioè, non si vince dall'oggi al domani, ci si prepara a vincere, bisogna fare dei percorsi, bisogna strutturarsi, bisogna crescere. Se si ha fretta, se si vuole il tutto subito, o si hanno risorse veramente importanti, o ci si fa male, ecco.
Che non è il nostro caso. Infatti Marco dice: basta con questa storia che uno serio non può trattare con questi, non ci si mette in società, ma potrebbe comprare e mandarli via, e il resto sono solo scuse. Sì.
Dipende da... voglio dire, la disponibilità economica, esatto, di chi subentra. Se una persona, adesso si è parlato di 1,2 milioni di debiti, secondo me sono un pochino di più, ma non ho elementi concreti, quindi prendiamo 1,2 milioni di debiti. Se un imprenditore ha questa cifra da investire, è ovvio che la soluzione ottimale sia in Serie D. Io non ce le ho, se ce le avessi io magari. Si parte tutto da lì, se c'è una figura, un imprenditore, un pool di imprenditori, un'accordata, quello che è, che riesce a mettere insieme una risorsa così importante, sarebbe certamente la soluzione migliore. Io non finché ero stato io in società, non c'erano stati degli abboccamenti, anche chi si era presentato da ultimo Ranieri non è che ho conosciuto personaggi così facoltosi, così disposti a investire milioni di euro. Se ci fossero è ovvio che sarebbe la soluzione migliore, indubbiamente, ben venga magari.
Magari, dici. Allora ti lascio con l'ultimo quesito che ti pongo, e già in pratica lo hai appena menzionato. Cordate, in questo momento si sta facendo gran bailame a proposito di cordate, almeno tre le cordate o presunte tali, però ognuno che sta viaggiando per conto suo, ma non sarebbe auspicabile che, se veramente ci sono imprenditori interessati a salvare il calcio ad Ancona, di farne una di cordata e lavorarci sopra?
Certamente auspicabile, ho notizie in questo senso.
Bene.
Credo che queste cordate, insomma, quelle reali, non insomma le voci che sono circolate così, credo che ci siano degli imprenditori che comunque hanno a cuore il destino della nata, insomma, non credo che si lascerà nulla di intentato. Questo perlomeno è quello che le notizie che ho. Poi ripeto, non è il problema secondo me di mettersi al tavolino con questa società.
No.
Il problema è un problema molto più venale, molto più concreto.
E avere il capitale, esatto, avere il capitale a disposizione, perché ritorniamo sempre lì, fare un'eccellenza o per puntare alla Serie D, un campionato di eccellenza non costa 200.000 euro, non ne costa 300.000.
Un campionato di eccellenza siamo su quelle cifre lì,
per puntare alla Serie D. Dico, puntare su, come chiedono, no? Perché adesso si va da una linea all'altra.
Di quest'anno credo che la squadra che abbia speso più di tutte, che non è stata promossa, da quello che mi risulta abbia speso meno di 300.000 euro.
Noi ci serve una che sia promossa.
Quella che è promossa ha speso di meno. Chi comunque si è piazzato bene ha speso meno di 100.000 euro, non è che parliamo di un campionato che necessita trasporti, il costo del trasporto è modestissimo, cioè, così siamo a livello regionale, non è che devi pagare alberghi, pullman, viaggi, chissà cosa. Calciatori in eccellenza non è che c'ha contratti milionari, ecco.
No, ci sono i rimborsi, stiamo parlando del campionato di Serie D, quindi stiamo parlando di rimborsi.
Parliamo di rimborsi.
Di eccellenza, scusate. Dilettantismo, quindi siamo a rimborsi, sicuramente le cifre sono molto...
Sicuramente un'eccellenza vincere con 1 milione di euro, ne vinci da arrivi primo, secondo, terzo e quarto, ecco, non sono cifre, un'eccellenza costa di meno.
Allora, ultimi due, vai, li facciamo, poi dopo ci salutiamo. Con 500.000 euro si cacciano sti buffoni, si fa il filamento pilotato. Non ha seguito tutto il programma, mi sa, questo nostro amico, ma non vogliamo spendere questi 500.000 euro, vogliono aspettare il botto per ripartire da zero, ma ci saranno zero tifosi anche al seguito. E l'altro dice, Marco invece ci scrive, e comunque stiamo parlando di una cifra che è un anno di stipendio di un buon giocatore di Serie A, non top player.
Io se li avessi questi soldi ce li butterei sicuramente.
Ma l'importante è che già ci hai dato un'indicazione di dire, insomma, che qualcosa si sta muovendo un po' più seriamente rispetto a quanto finora
mi risulta questo,
e noi prendiamo questo per buono, questa indicazione che ci dai, perché ora oggi, diciamo, questa sera l'abbiamo un po' abbassato molto le orecchie, credo, ai nostri ascoltatori, perché dando questa serie di notizie non positive, che poi sono, è la realtà, cioè non è che ci stiamo inventando niente, abbiamo dato semplicemente delle indicazioni su quello che potrebbe succedere, su quello che è la realtà dei fatti per quello che riguarda fallimenti, pilotati, eccetera, i tempi tecnici, e salvo miracoli abbiamo capito che non ci stiamo. Dorico ti scrive: Mondino, ma l'accordata del Nord che avevi l'altra estate? E qui si ricordano tutto,
Sì, no, con loro insomma ho avuto anche di recente contatti, loro erano, come peraltro anche l'accordata cosiddetta degli ottici, erano interessati a una Lega Pro. Senza Lega Pro la Lega ti dà dai 600 ai 700 mila euro di contributi, quindi per un imprenditore è un investimento più calibrato. Campionato dilettantistico, sia eccellenza sia serie D, è diverso, soprattutto per un imprenditore che viene da fuori provincia, da fuori regione. È un conto avere una visibilità a livello nazionale, un conto avere una visibilità a livello locale. Io l'ho provato, non è che ho ricontattato tutti. Purtroppo, insomma, non è così appetibile un campionato di serie D.
Certo, non è appetibile, e adesso quel quid in più potrebbe essere, ecco, l'area attorno al Del Conero da adibire attività commerciale.
Però anche lì dopo ci vogliono risorse economiche per svilupparla, Non è che l'investimento sportivo, l'investimento calcistico si andrebbe a accompagnare l'investimento immobiliare, che verosimilmente nel lungo periodo, nel medio periodo dà i suoi ritorni. Però nell'immediatezza comporta ulteriori esborsi economici.
Insomma, e soprattutto dovrebbe prevedere un periodo lungo di gestione. Ecco, diciamo,
esatto.
Quindi vuol dire che la società che dovrebbe prendere l'Ancona dovrebbe prevedere non, come dico io, la botte via, ma un progetto a lungo termine. Allora, magari con un progetto a lungo termine è auspicabile e condivisibile anche partire da una categoria bassa, ma dare il modo di creare tutta la struttura di cui abbiamo bisogno, quindi campo di allenamento, tutto quello che sempre di cui sempre si è parlato, e ripartire con una società solida, quello sicuramente.
E la base è tutta lì.
È tutta lì. Grazie, allora, l'avvocato
Grazie
Lorenzo
a voi.
Mondini, ancora auguri per questa nuova attività, per la nomina Grazie. General Manager del Città di Falconara, e al piacere di averti sulle nostre frequenze, sperando di poter commentare invece qualcosa di positivo per la nostra Ancona.
Lo speriamo tutti.
Grazie ancora.
Grazie a voi, arrivederci.
Ringraziamo allora Mondini, l'avvocato Lorenzo Mondini, con lui abbiamo disquisito anche sotto l'aspetto puramente tecnico. Oggi so che è una puntata un po' pesante stata, me ne rendo conto, ma i temi trattati sono quelli alla base di tutto il pourparlers che si sta facendo quotidianamente, no? Consegnare libri contabili in tribunale, chiedere il fallimento, iscrivere una società ex novo. Ecco, io penso che un po' di idee forse l'abbiamo chiarito, se non l'abbiamo confuso ulteriormente. Comunque abbiamo sentito prima il segretario Michele Di Bari, che ci ha parlato appunto del passaggio da calcio professionistico al dilettantistico, gli scenari, partendo ovviamente dalle penalizzazioni che sono state inflitte all'Ancona, che verrebbero scontate nella prossima stagione, ma soprattutto che cosa succederebbe ai tesserati dell'Ancona. Abbiamo sentito chiarito che i tesserati verrebbero immediatamente svincolati per quello che riguarda il passaggio nella Serie D. Rimarrebbe però intatto, e questo sarebbe un valore importante, il settore giovanile, e quindi ci sarebbero già dei giovani che potrebbero essere immediatamente utilizzati nel campionato di Serie D, come il discorso degli under, e quindi sarebbero di proprietà dell'Ancona e tesserati rimarrebbero sotto questo aspetto, e quello sarebbe una cosa importante. Per quello che riguarda invece i tesserati, e quindi ritorniamo al debito sportivo, i tesserati andrebbero a incidere sul fondo di solidarietà, quindi andrebbero a percepire una parte del loro compenso pattuito con l'Ancona nel caso appunto che l'Ancona fallisse. Se invece l'Ancona riuscisse a non fallire, ci sarebbe il piano B, quello di iscriverla nel campionato di Serie D, se sempre si trovassero imprenditori disposti a accollarsi il passivo relativo appunto al debito sportivo. Diversamente non si potrebbe fare l'iscrizione nel campionato di Serie D. Dove ripartire? Ecco, nostro sempre errore, quello di media, è quello di indicare con certezza matematica l'Ancona, no, questa Ancona fallisce e si chiede l'iscrizione al campionato di eccellenza. Abbiamo un po' sfatato questo mito, nel senso che non è così matematica l'iscrizione al campionato di eccellenza. Si potrebbe partire molto, ma molto più in basso. Ovviamente si tenterebbe di chiedere l'iscrizione, che è diverso. Si tenterebbe di chiedere l'iscrizione al campionato di eccellenza proprio per i meriti sportivi dell'Ancona, città capoluogo, eccetera. Ma non è detto che vengano presi in considerazione, perché l'Ancona verrebbe iscritta nel primo campionato dove ci sarebbe posto, e quindi il rischio è quello di partire molto più in basso. Poi con l'avvocato Mondini abbiamo ripercorso la strada del fallimento, quindi il discorso di portare i libri contabili, che abbiamo detto, insomma, chi è che può chiedere il fallimento? I creditori, lo può chiedere il giudice se intravede un reato, oppure lo può richiedere l'amministratore delegato portando i libri contabili in tribunale. Dopo a questo punto partirebbe, abbiamo calcolato una tempistica che decisamente non è a nostro favore, perché siamo già a settembre. La tempistica sono 30-45 giorni nel momento in cui verrebbe consegnato il tutto, ma è una tempistica molto leggera, diciamo, calcolata su una pressione nei confronti del tribunale per accelerare i tempi, perché ci sarebbe la consegna, la nomina da parte del tribunale di un curatore fallimentare che a sua volta deve creare contattare tutti quanti, quello che sarà il liquidatore a tutti gli effetti, quindi valutare con una perizia quelli che sono i beni vendibili da parte dell'Ancona, che al momento sarebbero, diciamo, il titolo sportivo, le attrezzature, se ci sono altre possibilità verrebbero a quel punto valutate anche quelle che sono le entrate che non sono state corrisposte. Qui rientra in gioco anche la famosa fattura dei marchi, che come minimo liquidatore chiederebbe l'immediata esecutività, quindi il pagamento di quanto ancora manca. Comunque diciamo che i tempi tecnici potrebbero essere curatore fallimentare, la nomina di colui che farà il liquidatore a tutti gli effetti, una ventina di giorni per la prima nomina, poi la riunione con i creditori, e quindi anche in questo caso un altro passaggio, altri 7 giorni. Poi verrebbero messi, e questa è normativa di legge, 30 giorni per pubblicizzare i beni che verranno messi all'asta. 30 giorni, quindi siamo proprio oltre settembre, oltre l'inizio del campionato. E tra questi, appunto, diciamo, il titolo sportivo, abbiamo quantificato un ipotetico 30.000 euro per il titolo sportivo, giusto per dare un'idea di quello che potrebbe essere anche venduto a 5.000, 10.000, 15.000, ci sarebbe una base d'asta. Però il titolo sportivo, che rappresenta anche il numero di matricola, stiamo a settembre, il campionato inizia già, dovremmo chiedere l'iscrizione in corsa. È tutto un po' così. È una situazione decisamente non bella, perché si è trascinata troppo. Intanto ci arriva una news con Frediani, che sarebbe vicinissimo al Parma, glielo auguriamo. Una situazione comunque, come dicevo, che si è trascinata troppo e che rischia di esploderci in mano. Vedremo domani. Che altre news potremmo portare al nostro e al vostro cospetto, sperando di parlare di qualcosa di positivo. Non è che noi stiamo inventandoci niente, non vi stiamo portando notizie negative, vi stiamo portando notizie, perché sembra che di quello che abbiamo parlato noi oggi si preferisca non parlare, alimentando altre strade. Non è la nostra linea editoriale, rimarco ancora una volta, quando sentite solo il sottoscritto è perché si assume tutte le responsabilità di quello che viene detto, proprio per liberare tutti i nostri collaboratori da altre pressioni o altre indicazioni. Questa è la nostra linea editoriale, parlare tranquillamente e in maniera franca di quella che è la situazione, senza sbandierare chissà cosa. La situazione è quella che vi abbiamo esposta oggi. Cercheremo poi nel frattempo anche di approfondire meglio sulle tempistiche, sui modi, su magari qualche altra esperienza avvenuta recentemente da qualcun altro, per capire meglio come muoversi. Perché parlare di bianco e nero in questo momento, scusate i colori, ma giusto per dire due colori, non è così facile. Chi dice in una maniera, fallimento immediato, chi dice se fallisce si parte con l'eccellenza, con una nuova società, con nuovi imprenditori, e in mezzo, abbiamo sentito poi proprio l'avvocato Mondini dircelo, in mezzo però, finché non si chiude tutto il cerchio, c'è anche la gestione del Conoro. La nuova società dovrebbe indicare uno stadio dove andare a giocare, e se in mezzo ancora c'è la vecchia società che è in via di liquidazione, la nuova società dovrebbe trattare con la vecchia società o con il curatore fallimentare della vecchia società per avere in gestione lo stadio del Conoro, per poterci andare a disputare le partite, e nel frattempo dovrebbe farsi carico del ripristino dello stadio. Beh, penso che ce lo siamo rovinata la serata, però andava fatto per chiarire un po' quello che ruota attorno all'Ancona. Grazie per essere stati con noi, replica domani alle 13.10, come sempre vi aspettiamo domani sera alle 18.30 con un nuovo appuntamento di Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18.30. Ancora!